Buongiorno da Gabriele Borer. Nuove centrali nucleari in Svizzera. L'idea raccoglie altri consensi in commissione al Consiglio nazionale dopo il sì del Consiglio degli Stati. Per contrastare più efficacemente comportamenti inadeguati nelle scuole ticinesi verrà potenziata la formazione dei docenti. Nessun incontro oggi tra delegazioni statunitense e iraniana allo scadere della tregua che Washington per ora intende però prolungare. La Svizzera è sempre più vicina a un cambio di rotta sul divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. Dopo l'ok da parte del Consiglio degli Stati, anche la Commissione Energia del Consiglio nazionale approva il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare detta Stop al Blackout, che riapre la porta all'atomo. Da Berna, Anna Valenti.
Un sì arrivato con un solo voto di scarto, 13 favorevoli, 12 contrari. Un risultato che evidenzia la profonda spaccatura non solo all'interno della Commissione Energia del Consiglio nazionale, ma anche della politica elvetica sul possibile ritorno dell'energia nucleare in Svizzera. Un tema riemerso con il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa Elettricità per tutti in ogni momento, meglio nota come Stop al Blackout. L'iniziativa, sostenuta da esponenti del Partito Liberale Radicale, dell'UDC e da rappresentanti dell'economia, chiede la modifica della Costituzione per autorizzare tutte le tecnologie di produzione elettrica considerate rispettose del clima, includendo anche il nucleare di nuova generazione. Il Consiglio federale è favorevole all'idea, ma non cambiando la Costituzione. Il controprogetto chiede infatti di modificare la legge sull'energia, eliminando il divieto di costruire nuovi impianti nucleari. Una scelta che segnerebbe un'inversione rispetto alla linea adottata dalla Confederazione dopo il disastro di Fukushima di uscire dal nucleare e confermata dal voto popolare del 2017 sulla strategia energetica 2050. Se anche il Consiglio nazionale si dovesse allineare all'ok già dato dal Consiglio degli Stati, per la prima volta da 10 anni a questa parte il nucleare tornerebbe ad essere un'opzione possibile. Il dibattito parlamentare dunque si prospetta assai acceso.
Il Ticino si è dotato di una nuova legge di polizia. Quella attuale risale al 1989 e il Gran Consiglio ha ora accettato a larga maggioranza la sua revisione per avere delle norme al passo con i tempi e con le tecnologie, rispettando l'equilibrio fra sicurezza e libertà. Il dibattito in aula è durato diverse ore ed è stato contraddistinto da interruzioni e numerose proposte di modifica, come sentiamo ora nel contributo di Pervin Cavacioglu.
Ben 4 ore e mezza di discussione, 43 emendamenti e un tentativo non riuscito di riportare il tema in commissione. Forse inevitabile se si pensa che il lavoro di revisione è iniziato una dozzina di anni fa e ha portato sui banchi parlamentari una legge che da 33 articoli ne ha ora 85. Questo per definire compiti, competenze e limiti delle forze dell'ordine. Un po' di scompiglio lo ha creato l'intervento del consigliere di Stato Claudio Zali, che pur invitando il Parlamento ad approvare la nuova legge di polizia, ha messo sul tavolo una riflessione sul tema della gestione cantonale delle minacce. Nel prevenirle, ha fatto capire, il rischio è di invadere la sfera privata di persone che ancora non hanno commesso reati.
Non ho detto queste cose per inquietare nessuno, del resto non mi sembra che ci si sia molto inquietati finora. E probabilmente sono io a farmi problemi che non ci sono e a essere fuori posto. Ribadisco unicamente che l'approvazione di queste norme presuppone una grande fiducia nel sistema che sarà chiamato ad applicarle.
Quanto è bastato per creare dubbi, convocare la commissione, i gruppi e infine decidere di andare avanti. Fra le modifiche approvate in aula, quella della maggioranza commissionale per permettere allo Stato di affidare a privati il trasporto intercantonale dei detenuti e anche la modifica proposta dai Verdi affinché una perquisizione vada fatta da un funzionario dello stesso sesso. Alla fine la nuova legge di polizia è stata accolta con 59 voti favorevoli e 22 contrari, questi giunti dal fronte progressista.
In Parlamento a Bellinzona si è tornati anche sulla prevenzione degli abusi nelle scuole ticinesi dopo l'arresto di un docente di una scuola media con l'accusa di atti sessuali con fanciulli. Lo ha fatto la consigliera di Stato Marina Carobbio rispondendo a 2 interpellanze del movimento Più Donne. Ci dice di più Luca Berti.
Sul caso concreto della docente 37enne non sono stati dati altri dettagli, si attende infatti la chiusura dell'inchiesta penale. Il DEX, per voce della direttrice Marina Carobbio, ha però ribadito l'esistenza di direttive sui comportamenti inadeguati nelle sedi scolastiche e di protocolli interni di segnalazione che hanno permesso l'emergere di questo caso e non solo.
Da giugno 2023 a marzo 2026, per quanto riguarda solo le scuole cantonali, sono state raccolte un totale di 28 segnalazioni che hanno portato a 12 richiami, 5 ammonimenti, 4 procedimenti in corso, 2 dimissioni, 2 multe e 3 casi si sono risolti senza richiamo.
Il Dipartimento sta comunque riesaminando i protocolli e si lavora anche sulla formazione.
Il DEX sta rafforzando la formazione per affrontare queste situazioni sia nella formazione di base dei docenti sia in quella continua. A partire dal prossimo maggio prenderà l'avvio la formazione della Commissione per l'Educazione Effettiva e Sessuale nella Scuola, rivolta a tutte le docenti e tutti i docenti. Il percorso comprende momenti di sensibilizzazione dedicati all'educazione effettiva e sessuale e al riconoscimento di comportamenti inadeguati.
Risposte che non hanno soddisfatto le due deputate che avevano chiesto lumi, così Mara Mossi Nembrini.
No, non mi dichiaro soddisfatta. Noi continueremo ancora a chiedere la formazione per i bambini, per le bambine, per i ragazzi e per le ragazze.
Marina Carobbio ha ribadito la disponibilità del DEX a fare di più, chiudendo con un appello al Gran Consiglio.
Io spero che quando arriveremo a chiedervi un aiuto per potenziare le risorse e i mezzi questo Parlamento dia seguito a questa richiesta.
Tradotto, si sia pronti a mettere a disposizione i soldi necessari.
Ora la cronaca estera. Donald Trump ha deciso di estendere a tempo indeterminato il cessate il fuoco con l'Iran e questo dopo che era diventato chiaro che l'Iran non avrebbe partecipato al secondo round di negoziati che erano in programma oggi a Islamabad in Pakistan. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, come spiegare questa giravolta del presidente americano che ancora ieri minacciava di far saltare in aria l'Iran in caso di mancato accordo?
Beh, per usare la metafora di una partita a poker, Donald Trump ha bluffato, ha scommesso sulla sua imprevedibilità per mettere l'Iran nell'angolo e costringerlo ad accettare una sorta di accordo resa sotto la minaccia di nuovi pesanti bombardamenti. Ma evidentemente l'Iran non è caduto nella trappola, anche perché è ormai chiaro a tutti, al di là dei proclami trionfalistici su Truth Social, che ad avere più fretta di chiudere questa avventura militare con un accordo è proprio colui che l'aveva iniziata, il presidente degli Stati Uniti. Il problema è che a Donald Trump serve un accordo in qualche modo da vincitore, un accordo che possa essere speso politicamente sul fronte interno per giustificare una guerra impopolare dalle considerevoli ricadute economiche e durata ben di più di quanto lo stesso presidente americano avesse pronosticato.
Well, I expect to be bombing. We're ready to go. I mean, the military is raring to go.
Ecco, allora spiegate le giravolte delle ultime 24 ore. Per tutta la mattinata di ieri Trump ha respinto l'idea di un prolungamento del cessate il fuoco, minacciando bombe e la distruzione dell'Iran. Poi, quando era diventato chiaro che l'Iran avrebbe boicottato il round di negoziati di Islamabad, la retromarcia e l'annuncio su proposta pakistana di un'estensione della tregua a tempo indeterminato.